Benvenuti agli ascoltatori di Radio Rama Sound di Tortoli, Francesco Pirisi nello studio per questa puntata della rubrica Il Medioevo Sardo e le sue testimonianze, rubrica dove stiamo parlando dei 1000 anni circa dell'età medievale, naturalmente declinati rispetto alla storia della Sardegna, un periodo che è stato segnato da uno sviluppo della vita della popolazione sarda, che lascia la vita arcaica, estremamente arcaica dell'antichità, che lascia la vita estremamente arcaica dell'età antica e piano piano si avvia nello sviluppo. Naturalmente è uno sviluppo molto lento perché nel Medioevo la Sardegna deve continuare a vivere, a sopportare l'invasione, l'ingerenza e il dominio di tanti popoli stranieri, a iniziare dai Vandali che sono presenti, che invadono la Sardegna, che invadono l'isola del VI secolo, e poi i bizantini, poi c'è la presenza dei bizantini dell'impero romano che aveva capitale dell'impero romano d'Oriente che aveva capitale Bisanzio. Sarà poi la volta della stagione giudicale che con i quattro giudicati di Tours, di Gallura, di Arborea e di Calari, che avrà una durata complessiva di 5 secoli, però questi secoli alcuni dei giudicati finiranno prima i loro giorni, la loro attività, la loro vita. Poi, dopo i giudicati, avremo la stagione all'insegna e sotto il dominio della corona aragonese prima e spagnola poi. Giorni e anni e secoli in cui la Sardegna ritorna dunque sottomessa al dominio esterno, dopo comunque una prova e un periodo di relativa autonomia, comunque insomma in un tempo in cui certe decisioni erano prese dalla nobiltà, dall'aristocrazia locale, e anche le comunità avevano un minimo ruolo, avevano comunque influenza su alcune decisioni. Naturalmente sempre considerando che dall'esterno la Sardegna viveva, pativa l'influenza di due città molto importanti, due repubbliche marinare, Pisa e Genova, che il cui potere e la cui influenza farà sentire e sarà presente in Sardegna per diverso tempo. Naturalmente, soprattutto questo nell'epoca giudicale. Sono periodi comunque dove c'è un certo cammino civile, ripetiamo, anche se condizionato molto da scelte che spesso in quella parte, diciamo, decisiva e determinante erano frutto appunto di imposizioni esterne, e c'è un cammino lento nel quale la Sardegna comincia a crearsi, a realizzare uno stile di vita, un sistema di vita, un sistema economico, un sistema sociale che lascia appunto la rudimentalità e l'arcaicità dell'età antica per legarsi poi a quello che sarà lo sviluppo dell'età moderna, sempre con molti limiti, con un'andatura rallentata rispetto allo sviluppo della società peninsulare e del continente europeo intero. Tra i fatti importanti di questo periodo abbiamo visto che c'è l'elemento culturale. L'elemento culturale in questo caso è favorito anche dalle presenze esterne, perché gli elementi sono soprattutto quelli architettonici, le conquiste che nel settore civile e culturale la Sardegna riesce a conquistare, a mettere insieme, sono più che altro quelle appunto di sono contenute e comprese nel settore architettonico, nel settore artistico, grazie proprio alle influenze esterne, a iniziare da quelle della scuola romanica, della scuola pisana e poi di una serie di artisti che frequenteranno l'isola, i vari maestri pittori del Medioevo. E di questi esempi, di questa attività, abbiamo visto molte testimonianze nelle puntate precedenti in cui abbiamo parlato delle chiese, soprattutto di alcune tra le chiese più importanti che il Medioevo sardo ha prodotto e che continuano a rimanere dei monumenti, continuano a essere, a rappresentare un esempio, una testimonianza fondamentale dell'arte medievale. Ne abbiamo visto diverse che sono distribuite e disseminate in tante aree della Sardegna, alcune sono state sedi di diocesi, poi magari diocesi soppresse, come nel caso di San Pietro di Sorres, nel caso di Ottana, nel caso della cattedrale di Santa Giusta, che tutte diocesi, tra l'altro, soppresse all'inizio del Cinquecento con la famosa bolla di Giulio III, e annesse ad altre chiese diocesane, e in particolare Ottana fu annessa alla chiesa di Bisarcio, diciamo come titolo fu trasferita alla diocesi di Bisarcio, in quel diocieri, mentre le attività ecclesiastiche di alcune parrocchie furono trasferite come dipendenza ad Alghero. La chiesa di San Pietro di Sorres passò alla diocesi di Sassari, passò all'arcidiocesi di Sassari, mentre la chiesa cattedrale della disciolta diocesi di Santa Giusta fu accorpata e trasferita all'arcidiocesi di Oristano, all'arcidiocesi arborense. E oggi vediamo un'altra chiesa, una chiesa dell'arcidiocesi metropolita della Sardegna, cioè la Cattedrale di Cagliari, chiesa medievale costruita nel XIII secolo, almeno come inizio della costruzione, completata addirittura nel XX secolo. È dedicata a Maria Assunta e a Cecilia Vergine Martire. Ha sede nel rione Castello, che è il rione di riferimento dell'antica Cagliari. Si tratta appunto del Duomo di Cagliari, quindi dedicato a Santa Maria Assunta e a Santa Cecilia. Costruita per quanto riguarda la prima elevazione e il primo sviluppo architettonico nel corso del 200 in stile romanico pisano. Dal 1258 è stata scelta come cattedrale dell'arcidiocesi di Cagliari. Quando Cagliari fu capitale del Regno di Sardegna, al suo interno prestavano giuramento anche rappresentanti degli stamenti. Gli stamenti erano dei bracci del Parlamento, che abbiamo visto nelle puntate precedenti che la Corona di Aragona aveva istituito il Parlamento del Regno. Lo stamento era ciascuno delle componenti del Parlamento in diversi regni medievali, in questo caso appunto in quello nel Regno di Sardegna. Quando il Parlamento si riuniva in sessione plenaria, le sue componenti assumevano la denominazione di bracci, mentre quando si riunivano separatamente si chiamavano appunto stamenti. E nella Cattedrale di Cagliari prestavano giuramento appunto gli stamenti nel periodo del Regno di Sardegna. La Cattedrale, oltre ad essere importante luogo di culto cattolico, è uno dei più noti e visitati monumenti di Cagliari, quindi anche questo è un aspetto molto importante perché ha una storia architettonica e artistica di grande valore. Ritornando a raccontare un po' la storia della chiesa, il primo impianto è del XIII secolo, la chiesa cattedrale si deve ai Pisani che avevano influenza su Cagliari, dopo un periodo in cui a Cagliari aveva avuto dominio la città di Genova. I Pisani che lo costruirono entro le mura della loro roccaforte, il Castel di Castro. L'edificio si ritiene che fu iniziato come costruzione nei primi anni del XIII secolo, quindi intorno al 1200. Una prima menzione in cui si attesta appunto la presenza della chiesa risale al 1254. E le forme sono romaniche. Questa chiesa originariamente aveva pianta rettangolare ed era divisa, ma ancora adesso è divisa in tre navate. Nelle navate laterali era stata realizzata la copertura con volta a crociera, mentre nella navata centrale c'era la copertura in legno. Dedicata a Santa Maria Assunta, perché anche la cattedrale di Pisa è dedicata a Santa Maria Assunta. Nel 1258, dopo la distruzione da parte dei pisani della capitale giudicale Santa Igia della cattedrale di Santa Cecilia, la chiesa Santa Maria di Castello fu elevata al rango di cattedrale, ecco quello che dicevamo prima, cattedrale della diocesi di Cagliari, e fu affiancato il culto a Santa Cecilia, anche nella titolazione della chiesa, quindi dedicata a Santa Maria Assunta e a Santa Cecilia. E andando avanti nel tempo, nel XIV secolo, 1300, venne realizzato il transetto. Il transetto è la parte che separa la navata dal presbiterio, dall'altare. E rese la pianta della chiesa a forma di croce latina. La croce latina è quel tipo di assetto della chiesa in cui c'è la navata che è più lunga e poi ci sono le due parti laterali che sono più corte, quindi riprende un po' quella che è la forma della croce cristiana. Sulla facciata venne inoltre aperta una bifora gotica e vennero eseguiti interventi sul campanile, questo appunto agli inizi del XIV secolo. Sempre allo stesso secolo si fa risalire anche la costruzione della prima cappella in stile gotico italiano. E quando la città fu conquistata dagli aragonesi, che abbiamo visto furono in Sardegna a partire dalla prima metà del XIV secolo, facendo seguito all'attribuzione di re del regno di Sardegna e Corsica fatta da Bonifacio VIII a beneficio di Giacomo II il Giusto, e quindi era un regno virtuale quello attribuito da Papa Bonifacio VIII a Giacomo II il Giusto, re della Corona di Aragona. Diciamo che gli dava il diritto dell'invasione, era uno ius invadendi, più che un titolo su un regno esistente, perché ancora il regno non esisteva. Però Bonifacio VIII promise e garantì a Giacomo II, nel momento in cui avesse deciso di invadere la Sardegna e di conquistarla, avrebbe avuto il suo appoggio. E questo avverrà appunto nella prima metà del secolo XIV, quando gli aragonesi decidono di andare a conquistare la Sardegna. L'attribuzione a Giacomo II da parte del Papa Bonifacio VIII, come si ricorderà, era stata fatta per chiudere la vicenda dei vescovi siciliani che vedeva in contrasto gli aragonesi e gli angioini, allora per il potere, per il dominio nel Regno di Sicilia. A quel punto Bonifacio VIII lasciò la Sicilia agli Angioini e per equiparare un po' le due forze, comunque per stabilire un certo equilibrio, decise molto proprio di fondare il regno di Sardegna e Corsica, attribuendolo a Giacomo II, re della corona aragonese. Ecco, con la conquista di Cagliari da parte degli aragonesi ci sono novità anche per quanto riguarda la cattedrale, la chiesa madre della diocesi, la chiesa madre della diocesi cagliaritana. Infatti viene completato il transetto destro e vengono edificate altre cappelle, delle quali solo quella della Sacra Spina è rimasta intatta rispetto appunto a quell'intervento del XIV secolo fatto dagli aragonesi durante il primo periodo aragonese. All'inizio del XVII secolo, nel primo ventennio, si conclusero i lavori con i quali l'arcivescovo Francisco d'Escuival fece rialzare il presbiterio, cioè l'altare, per costruire il santuario dei martiri. E nella seconda metà del secolo XVII, un altro vescovo, Pietro Vicco, ordinò di rifare gli interni e la facciata in stile barocco, affidando la direzione dei lavori a Domenico Spottorno. La ristrutturazione durò fino all'inizio del secolo XVIII, precisamente fino al 1704, e cancellò in pratica completamente la primitiva chiesa romanica, quella che aveva avuto origine, era stata fondata nel XIII secolo dai Pisani. All'inizio del XVIII secolo viene rifatta anche la facciata da parte dell'architetto Pietro Fossati, viene rifatta in stile barocco, però si tratta soltanto di un intervento provvisorio per certi versi, perché negli inizi del Novecento, quindi negli inizi del XX secolo, quella stessa facciata che era stata realizzata dall'architetto Pietro Fossati all'inizio del XVIII secolo viene demolita, la cattedrale, intanto che la cattedrale rimase per alcuni decenni priva della facciata. Nel 1930, in pieno fascismo, viene edificata la facciata attuale di stile neoromanico, utilizzando la pietra forte, una pietra calcare del Colle di Bonaria. La chiesa cattedrale di Cagliari sorge nella parte alta della città, nel quartiere di Castello. E si tratta dunque della città antica che era fortificata, era il cuore fortificato del centro storico di Cagliari, e il castello fu dal XIII al XIX secolo il quartiere in cui vivevano le autorità civili, militari, religiose e i nobili cagliaritani. Vi si recavano per lavorare anche gli artigiani, però la sera dovevano rientrare nei propri quartieri a Stampace, che non è lontano da Castello, oppure a Marina, prospiciente alla via Roma attuale, e Villanova, che rimane dietro Marina, i due quartieri, anch'essi due quartieri antichi della città. Come collocazione, come dislocazione, la cattedrale sorge sulla vasta piazza Palazzo, dove si affacciano anche il Palazzo Reale, Palazzo Vicereggio, che oggi ospita la prefettura e la città metropolitana di Cagliari. Fino a qualche anno fa ospitava la provincia di Cagliari, che adesso è stata sostituita dalla città metropolitana. L'edificio è visibile da lontano proprio per la collocazione in alto che lo porta a dominare su tutta la parte che discende della città, dell'antica città, verso il corso di Cagliari. Descrivendo un po' la facciata, nella parte bassa ci sono, diciamo, delle diverse sezioni scandite dalle lesene con archetti pensili. In questa parte bassa si aprono tre portali architravati e sormontati da archi a tutto sesto. L'architrave del portone mediano è l'originale della fabbrica romana, decorato con motivi floreali, mentre nelle lunette sopra i due portali laterali sono rappresentati, sempre a mosaico, a sinistra San Saturnino, martire patrono di Cagliari, di cui abbiamo descritto la chiesa che sorge nel rione di Villanova, una delle chiese più antiche della Sardegna, iniziata a costruire nel V secolo. Invece a destra abbiamo Santa Cecilia Martire, che è compatrona della cattedrale cagliaritana insieme a Santa Maria Assunta. Nella parte superiore la facciata si sviluppa su tre livelli, decorati con logge finte, costituite da archetti romanici sostenuti da colonnine. Poi abbiamo sulla sinistra, per chi guarda naturalmente la facciata della chiesa, abbiamo la torre campanaria, che è originaria della fabbrica duecentesca, quindi deriva proprio dall'impianto della chiesa, quello originario. L'interno della chiesa è a pianta a croce latina, abbiamo detto, quindi con un braccio più lungo e due bracci laterali più corti. Tra la navata e l'abside e l'altare c'è il transetto con cappelle laterali. Il pavimento è stato rifatto nel XX secolo, ripetendo il disegno originale del 600. Vediamo anche alcuni dipinti. Sulla volta della navata centrale sono rappresentate l'esaltazione della croce, le storie della diffusione della fede in Sardegna e la pietà. Sono opere di Filippo Figari, che nacque nel 1885 e morì nel 1975, uno degli esponenti più importanti del figurativo sardo del Novecento. All'interno, ai lati del portale centrale, vi sono due pulpiti derivati da un unico ambone che fu costruito per il Duomo di Pisa, e poi nel 1312, e in seguito, nel 1312, questo manufatto, l'ambone, appunto, venne trasferito nella Cattedrale di Cagliari. Durante la ristrutturazione del XVII secolo, il Pergamo fu rimosso e diviso in due pulpiti, appunto, e vennero trasportati nella loro posizione attuale. Prima della divisione, il Pergamo doveva essere sostenuto da sette colonne, di cui quattro poggiavano su quattro leoni che ora sono collocati ai piedi del presbiterio. Per quanto riguarda la cappella di destra, è quella dedicata a Santa Cecilia, patrona della cattedrale, e in stile barocco piemontese. Al centro vi è un dipinto che raffigura le nozze mistiche di Santa Cecilia con San Valeriano, è un'opera di Pietro Angeletti. Sul tabernacolo, in argento sbalzato, è raffigurata la cena di Emaus, attribuita a Lorenzo Lavi. La cappella di Nostra Signora di Sant'Eusebio è chiamata anche quella della Madonna Nera, questo perché per la presenza di una statua della Madonna che per la tradizione sarebbe gemella di quella del santuario di Europa, santuario che si trova ad una decina di chilometri dalla città di Biella in Piemonte, poiché sarebbe stata portata da Sant'Eusebio, sardo e vescovo di Vercelli, al ritorno dal suo esilio in Palestina nel 362 d.C. Però in realtà la Madonna non è nera, ma in legno dipinto e dorato, e viene ritenuta una probabile opera venuta dalla seconda metà del 300. Ma più che questa derivazione che lega la Madonna nera appunto a Sant'Eusebio, si ritiene che sia un'opera del 300, anche perché la Madonna non è nera, ma in legno dipinto e dorato. E poi abbiamo la cappella di San Michele. dove si trova la scultura che rappresenta San Michele mentre scaccia gli angeli ribelli. È un'opera del Settecento di Giuseppe Maria Mazzetti. Per quanto riguarda la Cappella del Battistero, questa fu costruita da Domenico Spottorno e venne ristrutturata da Francesco Chiari in stile neoclassico nel secolo XIX, nella prima metà del secolo XIX. Il Battistero venne costruito per volontà di Monsignor Raulo Costanzo Faletti, che fu arcivescovo di Cagliari e per un periodo anche viceré di Sardegna. La cappella presenta al centro un dipinto raffigurante Santa Barbara che rifiuta di adorare gli idoli pagani ed è attribuito questo dipinto a Corrado Cia Quinto. Poi abbiamo la cappella della Madonna della Mercede, è stata fatta erigere da Bernardo di Carinena, arcivescovo che apparteneva all'ordine di Santa Maria della Mercede, arcivescovo che apparteneva all'ordine di Santa Maria della Mercede. Al centro abbiamo la Madonna e i Santi dell'Ordine Marcellario, dipinto da Giacomo Altomonte. Sotto la tela abbiamo la statua della Vergine di Pilar. Ai lati il monumento di Don Luigi Amat Magliano, dei Baroni di Sorso, Cavaliere dell'Annunziata, e dell'Arcivescovo Monsignor Paolo Maria Sergi Serra, Grande Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Per quanto riguarda il transetto, sul braccio destro abbiamo l'altare di Sant'Isidoro e la cappella della Sacra Spina. Nella parte destra si trova anche il mausoleo dell'arcivescovo Bernardo della Cabra, monumento funebre in stile barocco che ricorda Monsignor Bernardo della Cabra, arcivescovo di Cagliari e prima vittima in città della peste del 1655, di cui abbiamo parlato raccontando la storia della festa di Sant'Efisio del 1º maggio. La festa proprio vuole essere un omaggio al santo guerriero che liberò, secondo la tradizione, Cagliari dalla peste, non soltanto Cagliari ma tutta la Sardegna. Cagliari, come è stato raccontato, subì probabilmente la parte più pesante di quell'epidemia, subì danni umani più pesanti, considerato che la metà della popolazione, e allora aveva 20.000 abitanti, finì appunto uccisa dalla peste. Nella parete in fondo è collocato l'altare di Sant'Isidoro, fatto erigere dall'arcivescovo vicerè della Sardegna Diego Fernandez de Angulo nel 1683 per celebrare la canonizzazione di Sant'Isidoro agricoltore, quindi la scelta della Chiesa che lo fece santo. Sotto la mensa dell'altare il monumento a Diego Fernandez de Angulo. Sopra la porta di accesso alla sacrestia si trova il Polittico della Crocifissione, dipinto tra il 1528 e il 1530, attribuito a Michele o Pietro Cavaro, che era il maestro di Cagliari, di cui sono presenti altre opere in diverse parti della Sardegna, uno dei pittori dell'età moderna già più conosciuto in Sardegna. Quindi nella parte destra del braccio sinistro del transetto si aprono due cappelle simmetriche a quelle del Sacro Cuore di Maria e della Sacra Spina. La prima, quella più prossima al presbiterio, è la cappella del Santo Crocifisso, settecentesca, interamente ricoperta di marmo, marmo nero venato, che ospita nell'altare un crocifisso ligneo del secolo XVI-XVIII e le due statue settecentesche in legno di San Sebastiano e di San Rocco. La successiva cappella, destinata alle celebrazioni nei giorni feriali, detta Cappella Pisana, è a pianta quadrata con volta a crociera in stile gotico toscano ed è la cappella più antica della cattedrale. Risale infatti al primo ventennio del XIV secolo. Nella parete in fondo si innalza il mausoleo di Martino il Giovane, imponente monumento funebre a Martino I di Sicilia, infante di Aragona, morto di malaria durante la guerra sardo-catalana del 409. La guerra che oppose il Giudicato di Arborea alla corona aragonese. Il suo nome è legato appunto alla vittoria della battaglia di San Luri del 30 giugno 409 contro gli arborensi, però anche alla ferocia dei suoi soldati, tanto che ancora oggi il luogo della battaglia si chiama Zucchi d'Urgiu, proprio per questa brutalità che caratterizzò quello scontro del 1409. E che poi diede la possibilità alla Corona di Aragona di prendere interamente la Sardegna togliendo alla giudicata di Arborea anche quella parte non di poco conto che era sotto il suo potere da circa 5 secoli. Quindi l'autore del mausoleo è Giulio Aprile, che vi lavorò dal 1676 al 1680. In basso vi sono quattro statue di guerrieri e due angeli che sostengono uno scudo, al centro lo stemma del re d'Aragona e un'iscrizione che riporta la data della sua morte, della morte di Martino I di Sicilia. In alto, tra due statue di leoni, l'una contenente il corpo di Martino e la statua del re, della morte, della giustizia e della fede. In basso vi sono quattro statue di guerrieri e due angeli che sostengono uno scudo, al centro lo stemma dei re d'Aragona e un'iscrizione che riporta la data della sua morte, abbiamo detto della morte di Martino I di Sicilia. Nella parete sinistra è posto il monumento a Monsignor Ambrogio Macchin, arcivescovo di Cagliari e maestro generale dell'ordine mercedario, opera di Domenico Martini. Al di sopra si nota la cosiddetta Galleria Reale, una loggia in legno da cui la famiglia Reale assisteva alla messa durante il periodo di esilio a Cagliari tra il 1799 e i primi 15 anni del secolo XIX, del 1800. Sulla volta sono raffigurate Cristo Re e San Saturnino da Figari. Per quanto riguarda poi il presbiterio, l'altare, il presbiterio del Duomo è rialzato di circa 1,5 m dal pavimento della chiesa, e cinto da una balaustra marmorea arricchita da pregevoli intarsi. Questa sistemazione si deve alla volontà dell'arcivescovo Francisco d'Esquivel, il quale volle che sotto il presbiterio trovasse posto nel 1614 il Santuario dei Martiri. Abbiamo detto questa scelta appunto dell'arcivescovo Francisco d'Esquivel di dedicare il presbiterio ai martiri, appunto. Ai piedi della balaustra si trovano quattro leoni tirofori risalenti alla metà del XII secolo e quindi sono parte di quello che è l'impianto originario della chiesa. Sul lato destro si trova un'elegante credenza in marmo a forma di altare, fatta costruire dal canonico Pietro Sanna nel 1702, in cui è collocato in alto un bassorilievo con l'immagine di Santa Cecilia raffigurata con la palma del martirio e l'organo. Al centro del presbiterio si trova l'altare maggiore, una semplice mensa marmorea sostenuta da 5 colonnine dello stesso materiale. Si tratta dell'originario altare dell'antica chiesa, quella costruita appunto in stile romanico nel XII secolo, e che nel corso dei secoli venne ricoperto di numerosi ornamenti. Dietro l'altare si trova il coro ligneo del XVII secolo, al centro del quale è posta la cattedra vescovile, ornata dallo stemma dell'arcivescovo Pietro Vico. Nella parte di fondo trova posto in una nicchia la statua marmorea della Madonna di Monserrato. Mentre nelle vele della cupola sono rappresentati quattro evangelisti, sempre di Filippo Figari, abbiamo detto uno degli artisti più importanti del Novecento sardo, e poi nella volta sopra il coro c'è il quadro raffigurante la gloria di Santa Cecilia, opera di Antonio Gabboni. La cattedrale è corredata anche di un organo a canne, si trova. È l'organo a canne Mascioni Opus 712, costruito nel XX secolo, subito dopo la metà del XX secolo, a trasmissione elettrica. È stato rinnovato alcuni anni fa dalla stessa ditta originaria che l'aveva prodotto, che l'aveva realizzato. Per quanto riguarda la cripta della cattedrale, sotto i pavimenti marmorei appunto del Duomo, esistono diversi ambienti sotterranei, la maggior parte non sono visitabili e sono stati destinati nel corso dei secoli alla sepoltura di diversi personaggi, tra cui arcivescovi, nobili e viceré. La titolare del Duomo di Cagliari è la Vergine Assunta, colei alla quale i pisani dedicarono la chiesa romanica da loro eretta nel Castel di Castro. Nella cattedrale cagliaritana, come in diverse chiese dell'isola, il culto dell'Assunta si fonde con quello strettamente connesso della Dormizione di Maria. La cattedrale è anche un museo diocesano, nel braccio destro del Duomo c'è appunto la cappella aragonese che ospita il Museo Diocesano di Via Fossattario, dove sono custodite diverse opere d'arte e una reliquia della Sacra Spina, una spina donata alla Cattedrale di Santa Maria da Papa Clemente VII. Tra le opere pittoriche, il trittico di Clemente VII, che è risalente al XV secolo, attribuito al pittore fiammingo Rogent van de Weyden. Era proprietario dello stesso Clemente VII, il quale lo aveva collocato nella sua camera da letto. Il trittico era stato trafugato nel 1527 dai lanzichenecchi dell'imperatore Carlo V. L'opera si compone di tre scomparti modanati in legno dipinto che raffigurano la Pietà con la Vergine Addolorata e il Cristo incoronato di spine, mentre a sinistra vi è Sant'Anna, la Madonna e il bambino Gesù, e a destra Santa Margherita e il Drago. Altra opera importante di ambito sardo-iberico del XVI secolo è il retablo dei Beneficiati, dove sono rappresentati Gesù Crocifisso, i due ladroni, l'Arcangelo Gabriele e San Bartolomeo. Con queste note sulla cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta di Cagliari, chiudiamo questa rubrica con argomento il Medioevo Sardo e le sue testimonianze da Radiorama Sound di Tortolì. Francesco Pirisi vi ringrazia per l'ascolto, caro saluto, a risentirci.